Abbiamo insieme domenica scorsa considerato la lettera di San Giacomo, al capitolo 4, dove l'Apostolo invita i suoi lettori a sottomettersi al Signore e a condividere la sua presenza. Ma c'è una frase che è molto importante e che ha bisogno di essere spiegata, anche se possibile, in tutto ciò che è possibile spiegare, perché tante cose ci vuole molto tempo e quindi non è possibile. Ed è quella che possiamo leggere, per esempio, ci diamo un'occhiata insieme così è tutto chiaro davanti a noi. Al capitolo 4, verso 5, dove dice: pensate voi che la scrittura dica invano, lo spirito che abita in voi è invidioso? Pensate voi che, dice la scrittura, quando parla di ciò che abita dentro l'uomo, si sbaglia dicendo che è invidioso, ma non è soltanto, dice, invidioso, dice desidera, cioè ardentemente si muove in quella direzione. Fa di tutto per essere, come dire, invidioso, non fa nulla per cambiare la sua posizione, non fa nulla per modificare la propria, natura, perché neanche può farlo, si comporta, come secondo natura. Ecco, la natura dell'uomo, una volta sottomesso al peccato, è una natura invidiosa. Invidiosa di chi? Di Dio, semplicemente. Invidiosa di Dio, perché il peccato dell'invidia è un peccato che accompagna l'umanità dal giorno in cui l'uomo ha immaginato di essere come Dio. Questa è l'invidia che abita nel cuore dell'uomo. E questo l'uomo fa continuamente, quando in qualche maniera cerca di, come dire, sostituirsi al Signore, o cerca in qualche maniera di imitare il Signore, ovvero cerca di, innalzarsi al di sopra degli altri, perché anche questo fa parte della invidia. Ora però noi vogliamo ricercare nella nostra vita per vedere se il sentimento che noi nutriamo nella nostra vita, appunto, sia un sentimento sostenuto, motivato dallo Spirito Santo, o invece è il sentimento della nostra carne. Leggiamo nel capitolo 3 della lettera ai Filippesi il resoconto che l'Apostolo Paolo fa di se stesso, quando dice, partendo dal verso 7 per nostra comodità, ma voi potete leggere anche quello che precede, dice: ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho reputato danno per Cristo. Questa è già una prima cosa che noi siamo invitati a prendere in considerazione. Anzi, pure ancora reputo tutte queste cose essere danno per l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale io ho fatto perdita di tutte queste cose e le reputo tanti sterchi affinché io guadagni Cristo e sia trovato in Lui, non già avendo la mia giustizia, che è secondo la legge, cioè io non faccio, io non faccio, io non faccio, ma poi invece tante altre cose che in apparenza sembrano non essere contemplate dalla legge, lo sono, e come contemplate dalla legge. Dice: e si è trovato in lui, non già avendo la mia giustizia che è della legge, ma quella che è per la fede di Cristo, la giustizia che è da Dio, cioè viene da Dio a mezzo della fede, per conoscere Cristo e la virtù della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, per provare se una volta perverrò alla resurrezione dei morti. Non già che io abbia ottenuto il premio, dice l'Apostolo, anzi, o che già sia pervenuto alla perfezione. No, dice, io proseguo, cammino, per procacciare, riottenere il premio, per il quale motivo ancora sono stato preso da Gesù Cristo. Quindi c'è tutta una fiducia nel lavoro del Signore, nella chiamata che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto dal Signore, che aveva condiviso e che continuava a condividere fino alla fine dei suoi giorni. Fratelli, io non reputo d'avere ancora ottenuto il premio, però faccio una cosa: dimenticando le cose che sono dietro e distendendomi alle cose che sono davanti, proseguo il corso verso il segno, cioè verso l'obiettivo che mi sono proposto, verso cioè il palio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Questa è la sua analisi, questa è la sua fede, questo è il suo ragionamento, che dovrebbe anche essere il nostro, ovviamente, ma l'Apostolo Paolo sa benissimo che non tutti hanno questo sentimento, e quindi prosegue e dice: perciò quanti siamo compiuti, abbiamo questo sentimento. E se voi sentite altrimenti in alcuna cosa, il Dio vi rivelerà quello ancora. Cioè non tutti dobbiamo pensare alla stessa maniera, non tutti dobbiamo condividere le stesse identiche cose senza avere noi un qualche cosa di personale da condividere con il Signore. La nostra chiamata è personale, e quindi noi dobbiamo seguire la chiamata che il Signore ci ha rivolto, e ciascuno deve camminare nella via che il Signore gli ha messo davanti. Noi non possiamo camminare nella strada degli altri, gli altri non possono camminare nella nostra, noi non possiamo essere i pappagalli di nessuno, ma noi dobbiamo assolutamente imparare che siamo davanti al Signore preziosi per quello che siamo. La sola condizione è che il Signore accetta nella nostra vita e che noi vi crediamo. Che noi vi crediamo veramente, non che camminiamo come non avendo alcuna particolare speranza. Ma pure dice: camminiamo di una stessa regola, dunque la regola è uguale per tutti. Ciò che io posso sentire è diverso da quello che senti tu, ma la regola è uguale per tutti. Non è possibile avere regole diverse. Camminiamo di una stessa regola e sentiamo una stessa cosa in ciò a che siamo pervenuti. Quindi poi dice: siete fratelli miei imitatori, considerate coloro che camminano così come avete noi, per esempio, e così avanti. Allora, abbiamo, come è stato detto all'inizio di questa meditazione, osservato che la scrittura lo dice a chiare lettere, e noi non possiamo non vederlo, perché ogni qualvolta noi siamo disavveduti, ogni qualvolta siamo distratti, ogni qualvolta l'andare davanti al Signore non è la più grande delle nostre passioni, tanto per dirne una, noi stiamo letteralmente dimostrando che del Signore non ce ne importa nulla. Stiamo dimostrando non di avere il sentimento dello Spirito Santo, ma stiamo dimostrando di avere il sentimento della carne. Perché nel momento in cui non condividiamo la volontà del Signore, in realtà stiamo facendo opposizione in funzione della nostra invidia o della nostra vanità, secondo che volete guardare la cosa. Perciò dice: quanti siamo compiuti. L'Apostolo Paolo non ha detto di essere compiuto, lui ha detto, dice, io non sono ancora pervenuto. Quindi non ha detto: io sono compiuto, gli altri sono compiuti, quelli che non sono, la pensano come me non sono compiuti. Non ha detto questo. perché compiuti davanti al Signore noi lo siamo nella proporzione in cui abbiamo condiviso e condividiamo la sua volontà. Ma resta comunque un fatto che tutta la nostra vita deve essere consacrata al Signore, e quindi di conseguenza non abbiamo mai finito di imparare. Di conseguenza non abbiamo mai finito di imparare a credere, di conseguenza non abbiamo mai finito di imparare ad amare. Certo è che nella misura in cui noi ci offriamo al Signore, nella misura in cui noi ci mettiamo nelle mani del Signore, in quella stessa misura condividiamo la sua volontà, ed in quella stessa misura il Signore benedirà le anime nostre. Ma l'Apostolo Paolo dice che dentro di lui abitava un sentimento particolare. La prima cosa che lui prende in considerazione è che lui ha un obiettivo. Se noi non abbiamo un obiettivo, non possiamo avere nessun sentimento in merito. Non possiamo sentire in merito nulla. Quindi i nostri sentimenti nei confronti di Cristo possono essere reali, e sono reali solamente se abbiamo Lui come obiettivo davanti agli occhi nostri. Ma quando l'obiettivo della nostra vita cambia di indirizzo, noi non possiamo avere alcun sentimento nei confronti di Cristo, perché noi non tendiamo verso di Lui. Quindi dice: io ho davanti a me una cosa importante, che reputo l'unica importante della mia vita, che è quello di pervenire ed essere fatto partecipe della morte e della risurrezione di Gesù Cristo, e di camminare con Cristo tutti i giorni della mia vita per ottenere il premio finale, per arrivare finalmente laddove il Signore vuole che io arrivi, per essere fedele nella chiamata che il Signore mi ha rivolto. Non io cammino nelle vie dell'Evangelo perché non ho niente altro da fare. Non vado nella chiesa perché non ho dove andare in quel momento, perché il tempo che voglio spendere lo spenderò comunque sia, malgrado tutto, nella casa del Signore, ma senza alcuna volontà e senza alcun zelo. Se io davanti agli occhi miei non ho l'obiettivo che mi è stato preposto, mi è stato messo davanti, e cioè Gesù Cristo, tutta la mia vita sarà senza Cristo. Perché se non ho un obiettivo da una parte, un obiettivo dall'altra ce l'ho per forza, perché non posso rimanere senza obiettivi, non posso rimanere senza una meta, senza un indirizzo verso cui tendere tutti i giorni della mia vita. L'Apostolo Paolo parla della sua esperienza e considera il suo passato, e lo considera questo suo passato, seppur brillante, seppur interessante e seppur anche diritto, perché lui dice: io sono irreprensibile in quanto alla legge. Lui reputa questo suo passato un danno, quando si contrappone fra noi e la conoscenza di Cristo, quando noi mettiamo la nostra esperienza passata fra noi e il Signore, dicendo: ti ringrazio Signore che io sono già... Non lo diciamo perché per pudore certe cose non le diciamo, ma dice: Signore, io sono contento di essere nella condizione in cui sono, nel senso che non vogliamo proseguire oltre. Perché è vero che dobbiamo essere contenti nella condizione in cui siamo e di quella ringraziare il Signore, ma se non abbiamo davanti un obiettivo cui tendere, qualche cosa da ottenere, un premio da ricevere, non combatteremo assolutamente mai. E non combattendo, anzi rimanendo disarmati, saremo vinti comunque da ciò che invece si oppone a Cristo nella nostra vita. Non andate a cercare di fuori, i problemi sono di dentro di noi, non fuori di noi. Ciascuno ha problemi suoi, personali, che abitano dentro il proprio cuore. Non cercate fuori casa vostra, ma cercate dentro casa vostra. E vedrete che il problema più grande è la nostra mancanza di interesse nei confronti di Cristo. Interesse, cioè non abbiamo un obiettivo. Viviamo come se tutto fosse normale. Viviamo come se non ci fosse nessuna cosa di particolare da fare. Viviamo come se tutto il nostro impegno e tutto il nostro dovere e tutto il nostro interesse sia quello di prendere parte ai culti. Questa è una menzogna enorme che, se abita nella nostra vita, ci fa perdere l'obiettivo che sta davanti a noi e al quale dovremmo comunque tendere tutti i giorni della nostra vita. Quindi dice: io reputo la mia esperienza precedente a Cristo un danno. Ma non dice soltanto che reputa la sua esperienza precedente a Cristo un danno, perché lui fa anche cenno, non in questa parte ma altrove, dicendo che lui diciamo, non neanche le esperienze migliori le considera più importanti di Cristo. Quindi tutto quello che noi abbiamo dal Signore ricevuto non può essere considerato più importante di Cristo.